Italia, oltre 23 milioni di occupati, record dal 2008, questo dicono i titoli dei giornali online. Renzi in mattinata ha twittato 1 milione di posti di lavoro in più grazie al Jobs Act, i dati sono quelli dell'Istat. I dati dicono che a luglio la disoccupazione era all'11,3%, che cresce quella giovanile che è al 35,3% e che a aumentare sono i posti di lavoro con contratti a termine, un trend che insomma c'è già da un po' di tempo. Buonasera ormai. È caduta di nuovo la linea con Linda Laura Sabatini, eccola qua, aspettate che la prendo sull'altra linea, vediamo un po' se c'è. Buonasera, eccola qua, adesso la sentiamo anche noi, avevo preso un'altra linea telefonica. Linda Laura Sabatini si occupa di statistica sociale, editorialista della Stampa, vorremmo leggere diciamo un po' sotto i titoli di questi dati. Ci spiega che cosa bisogna andare a leggere quando escono questi numeri, che sono tanti, poi sono divisi, ci sono l'occupazione per fasce di età, i tipi di contratti, insomma ci sono tante cose da guardare, quali sono quelle importanti?
Allora, secondo me la prima cosa importante da guardare è il tasso d'occupazione, cioè meglio guardare i tassi che non semplicemente i valori assoluti, perché i tassi ci dicono quant'è la percentuale di popolazione che poi effettivamente ha lavoro o non ha lavoro. Quindi la prima cosa è guardare il tasso d'occupazione piuttosto che il tasso di disoccupazione, perché a volte il tasso di disoccupazione può pure crescere in un momento di espansione, in un momento in cui sta crescendo il tasso d'occupazione. Perché
quindi possono paradossalmente crescere tutte e due insieme?
Possono crescere tutte e due insieme, perché che succede? Che nel momento in cui una persona vede che tante altre persone cominciano a trovare un lavoro veramente, invece che stare fermo comincia a cercarlo attivamente.
E quindi va a aumentare il numero di disoccupati.
E certo, quindi la cosa fondamentale è guardare, e soprattutto in questo momento per noi, io ritengo che sia il tasso di occupazione quello che conta di più.
Che cosa ci dice il tasso di occupazione? Cosa ci dice il tasso di occupazione? Perché io ho citato quello di disoccupazione, che è l'unico che io ho letto in realtà nelle agenzie.
Allora, il tasso di disoccupazione cresce. A me questo non è questo che mi preoccupa. In realtà il dato più importante è guardare che cosa succede del tasso di occupazione, perché noi sappiamo che abbiamo avuto un abbattimento di occupati molto cospicuo, no? Dall'inizio della crisi. E il tasso d'occupazione vede una crescita di 0,1, che non è una crescita molto forte, comunque è un segno più. È un segno più, avevamo avuto un segno più già nel mese precedente, e quindi diciamo che si consolidano questi piccoli passi, li chiamerei, di crescita d'occupazione, perché quello che sta succedendo, l'abbiamo visto anche col PIL, noi dal 2014 in termini economici siamo usciti dalla recessione, sono 10 trimestri che il nostro PIL ha un segno più, no, di incremento, c'è sempre un segno più, questa è una cosa importante perché vuol dire che si è stabilizzata questa crescita. Ora, il problema è che è una crescita che non è particolarmente intensa e quindi ha maggiore difficoltà poi a trasformarsi in una crescita cospicua anche di occupazione, perché tra crescita del PIL e crescita di occupazione c'è sempre un pochino di lasso di tempo, no? Che passa, non
è, cioè ci vuole un po' dopo che è ritornato, esatto, a crescere il PIL perché cresca anche l'occupazione.
Ci vuole un po' di tempo. Se poi questa crescita del PIL non è particolarmente diciamo sostenuta, è più bassa per esempio di quella degli altri paesi europei, ancora meno di quella statunitense che ha 3, allora che vuol dire questo? Fa sì che i tempi, diciamo, di crescita nostra dell'occupazione saranno più lunghi, però i segnali, diciamo, sono positivi.
Sono dei segnali positivi, non bisogna fare proprio una grande festa, diciamo, sono dei segnali timidamente positivi.
Se siamo arrivati ai 23 milioni è una cosa importante, io non amo molto i record, è una cosa importante perché vuol dire che stiamo reggendo con 23 milioni di occupati come era nel 2008. Però abbiamo un problema di recuperare delle forti disuguaglianze che abbiamo anche in termini di occupazione, perché triste che in questa crescita che c'è stata abbiamo avuto ancora, stiamo sotto di 9 punti di tasso d'occupazione per i 25-34 anni e di 8 punti per i 15-24 anni.
Quindi i giovani sono messi male.
I giovani sono messi male, anche se, attenzione, anche sui giovani abbiamo migliorato, cioè negli ultimi 3 anni, dal 2014 al 2017, c'è stato anche un incremento del tasso d'occupazione giovanile, che è stato circa di 2 punti percentuali, il problema è che appunto è stato 2 punti percentuali in 3 anni. Una cosa importante, ma c'è stata, cioè è stata piccola, di 2 punti, ma è in atto. Allora qua il problema è, bisogna intensificare su questo fronte, sul fronte giovanile e sul fronte femminile.
Ecco, ma allora, ecco,
cominciamo a vedere luce, questo è il problema.
Ma stiamo prima scendo. Di arrivare alle donne, poi le faccio una domanda anche su quello, se sì. Non aumenta la occupazione giovanile e aumenta la disoccupazione, abbiamo visto che possono andare anche insieme, ma insomma... Dov'è che si, perché aumenta il numero assoluto degli occupati? Chi sono i più occupati? Cioè da dove arrivano quei nuovi posti di lavoro?
Allora, i nuovi posti di lavoro, cioè ovviamente ci sono. Come fa a crescere la popolazione occupata? Ci sono le entrate, no? Nello stock degli occupati, che sarebbero i nuovi occupati, e ci sono le uscite. Allora, se le uscite in qualche modo diminuiscono, lo stock si incrementa.
Quindi c'è meno gente che va in pensione, per tradurlo.
Esatto. Se per esempio, appunto, se noi facciamo permanere più a lungo le persone, questo ovviamente facilita un aumento dello stock. Però la cosa che va detta, che è importante, che negli ultimi 3 anni comunque un po' di crescita dell'occupazione giovanile e anche dell'occupazione da 35 a 49 anni c'è stata. Mentre invece prima la crescita era solo degli ultra cinquantenni.
Cioè della gente che non riusciva ad andare in pensione, diciamo.
Sì, che non riusciva ad andare in pensione, qualcosa c'era anche di novità. Per esempio tra gli ultra cinquantenni ci sono a volte molte donne che cercano di reinserirsi nel mercato del lavoro, no? Allora, tra le donne degli incrementi ci sono stati. Però diciamo che il segnale positivo è che abbiamo cominciato a crescere anche nelle fasce giovanili. Il problema è che l'intensità di questa crescita è ancora debole, quindi è proprio qui che dobbiamo concentrare gli sforzi.
E lei diceva anche per quel che riguarda l'occupazione femminile qualche miglioramento c'è stato?
Allora, anche per l'occupazione femminile qualche miglioramento c'è stato, però appunto è sempre un miglioramento molto relativo, perché noi in 10 anni siamo aumentati di 2 punti percentuali, no? Cioè 10 anni fa noi stavamo circa al 46,6 se non mi sbaglio, adesso siamo al 48,6, comunque siamo a un livello che è ancora bassissimo, quindi le strategie vanno concentrate su questi due, ovviamente senza considerare il sud, che è quello che ha patito anche di più complessivamente.
E continua a patire.
Esatto, quindi le strategie devono essere quelle di raddrizzare le disuguaglianze anche all'interno del mercato del lavoro.
Un'ultima domanda, Linda Laura Sabbadini, ed è riferita a un dato che invece citavo all'inizio, cioè che aumentano i lavoratori con i contratti a termine. Questo è un dato che ci fa pensare a che cosa per il futuro? Che poi quei lavoratori rischiano di tornare a essere disoccupati o no?
Questo adesso dipenderà anche dall'intensità della ripresa, dalle misure che verranno prese, messe in campo, no? Allora, c'è stata una fase in cui c'è stata un'accentuazione della transizione, per esempio, dei tempi determinati a tempo indeterminato, perché c'erano stati gli incentivi, no? Alle imprese. Il problema è chiaro che quando non c'è una ripresa, diciamo, forte, è chiaro che un'impresa ci pensa due volte a prendere una persona a tempo indeterminato, quindi non è detto che anche in presenza di incentivi un'impresa se la senta di assumere una persona a tempo indeterminato. Quindi il segnale comunque che c'è una crescita dei lavori a tempo determinato vuol dire che c'è una domanda da parte delle imprese, no? Quindi è un dato che io non vedo necessariamente come negativo. L'importante è che ci sia questo consolidamento e sviluppo della crescita che fa sì che le imprese stesse prendano più fiducia ad assumere a tempo indeterminato.
Allora, moderatamente ottimista, se devo fare una sintesi di quello che ci ha detto, però sottolineando la necessità di andare a lavorare su quei settori che rimangono comunque,
certo,
molto in crisi.
Certo, assolutamente sì. Comunque io sono sempre ottimista.
Meno male.
Penso che stiamo uscendo dal tunnel. L'importante adesso, se ci dotiamo, se finalizziamo bene gli interventi, possiamo fare passi in avanti cospicui.
Linda Laura Sabbadini, grazie come al solito per la sua chiarezza e semplicità nello spiegare dati che potrebbero invece sembrare difficili e che ogni tanto, diciamo, vengono presi un po' così, perché poi i titoli dei giornali sono quelli che fanno la notizia, quindi meglio andarci a leggere dentro.
Grazie a voi sempre per le vostre interviste.
Buona serata e buon lavoro.
Grazie. Would you please take me away from this place? I cannot bear to see the look upon your faces. And if there is some kind of God, do you think he's pleased when he looks down on us and wonder what he sees? Do you think he thinks the things we do are a waste of time? Maybe he'd think that we are getting on just fine. Do you think he's skinned or financially secure? And come election time, I wonder who he'd vote for. Ever since he can remember, people have died in his good name. Long before that September, long before hijacking planes. He's lost the will, he can't decide. He doesn't know who's right or wrong. But there's one thing that he's sure of. It's been going on too long. Without insurance. Now is he interesting or do you think he bore us? Do you think his favorite type of human is Caucasian? Do you reckon he's ever been done for tax evasion? Do you think he's any good at remembering people's names? Do you think he's ever taken smack or cocaine? I don't imagine he's ever been Creedence Clearwater Revival. Ever since he can remember, people have died in his good name. Long before that September, long before hijacking planes. He's lost the will, he can't decide. He doesn't know who's right or wrong. But there's one thing that he's sure of. This has been going on too long.
Abruzzo, sono bruciate tante regioni in questa estate molto calda, ma in Abruzzo è un'emergenza gravissima, dicono WWF Legambiente. Sabato dopodomani ci sarà anche un sit-in a Pescara dalle 10:30 del mattino, ma ne parliamo fra pochissimo. Nello Avellani, buonasera.
Buonasera a voi.
Direttore di Newstown, il sito che ci tiene informati su tutto quello che capita all'Aquila, ma in realtà anche in tutta la regione, perché sono andata a vederlo il sito oggi e insomma avete dedicato tantissimo spazio agli incendi. Com'è la situazione adesso?
Beh, la situazione è ancora molto molto complicata. Qui in Abruzzo siamo dinanzi all'ennesimo disastro ambientale dopo l'emergenza maltempo di gennaio, i terremoti che si sono susseguiti a cavallo tra il 2016 e il 2017, richiamando alla memoria quello dell'Aquila del 2009. Questa estate è stata caratterizzata dall'emergenza incendi. La situazione più grave è sul Monte Morrone, il Monte di Celestino V, il Papa del Gran Rifiuto. Sono 13 giorni che il Morrone brucia e, stando a delle stime piuttosto ottimistiche, in realtà sarebbero bruciati già 3.000 ettari di bosco, che equivale più o meno al 5% circa di tutto il territorio del Parco Nazionale della Maiella.
Ecco, perché ricordiamo, Nello, che l'Abruzzo è gran parte parco naturale. Ci sono 4-5 parchi, giusto, in Abruzzo?
Sì, esattamente, alcuni parchi nazionali, altri come quello della Maiella, altri regionali come il Sirente Velino, entrambi interessati dalle fiamme, che hanno svalicato però anche nel Parco Nazionale d'Abruzzo e in quello Gran Sasso Monti della Laga. L'Abruzzo è definita la regione verde d'Europa proprio per questo, e purtroppo la regione verde d'Europa sta bruciando e l'ente regione ha mostrato di non essere in grado pienamente di rispondere a quello che il procuratore capo di Sulmona, che sta indagando su questi roghi, ha definito un vero e proprio atto criminoso, un disegno criminoso che sottenderebbe, secondo il procuratore, ai vari inneschi che sono stati individuati tutto intorno al Morrone.
Ma perché? Che cosa si vuole fare bruciandoli in giro? Che interessi ci sono?
Ecco, gli interessi parrebbero molteplici, ma ovviamente ancora presto per fare delle supposizioni. Però c'è ovviamente tutta la questione del rimboschimento, perché se è vero che c'è una norma nazionale che prevede che il rimboschimento in caso di incendio avvenga solo dopo 5 anni, c'è anche il modo di aggirarla quella norma, e D'Alfonso, il presidente della regione, ha già detto che si attiverà immediatamente per appunto dar vita ad un rimboschimento che è assolutamente necessario in una regione che sul turismo, sulle aree verdi, punta praticamente quasi tutto del suo rilancio economico. E questa è una partita da circa 300 milioni di euro, stante tutto il territorio che è stato devastato dalle fiamme. Poi c'è tutto il business dei Canadair, affidati per lo più a società private che prendono un sacco di soldi per ogni ora di volo. Si parla anche di interessi che starebbero dietro alla riperimetrazione delle aree verdi e dei parchi, perché, come ricordavi, per lo più l'Abruzzo è area parco, e quindi c'è chi a queste ristrettezze si oppone. Insomma, gli interessi potrebbero essere davvero molteplici. Adesso è presto per fare delle supposizioni. Quel che è certo è che la maggior parte degli incendi che si sono verificati in questi giorni sono di natura dolosa, questo pare acclarato.
E perché, dicevi, la regione non sembra all'altezza? Quali sono i compiti della regione in questo momento, compiti che non riesce ad assolvere?
Beh, la regione in particolare, già in giugno noi sapevamo, perché l'allora capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio aveva chiaramente detto che c'erano delle regioni che non erano attrezzate per appunto l'emergenza di eventuali incendi boschivi, perché non avevano per esempio le convenzioni per i mezzi e gli elicotteri in volo per lo spegnimento, e l'Abruzzo appunto era una di queste. E ovviamente quanto accaduto in questi giorni non ha fatto altro che dimostrare che bisognava muoversi e farlo prima. Inoltre quello che è emerso in queste ore è che Regione Abruzzo, per le sue aree parco e per le sue aree protette, non ha ancora dei piani antincendio boschivi approvati così come vorrebbero le norme. Inoltre, con la soppressione del Corpo Forestale dello Stato e tutto quello che ne è conseguito, questa responsabilità diretta della riforma Madia, non c'è stata la riorganizzazione sul territorio dei Vigili del Fuoco, che hanno assunto tutti i compiti di spegnimento degli incendi boschivi che prima erano affidati ai Corpi Forestali, che tra l'altro, rispetto ai Vigili del Fuoco, che stanno facendo un'opera straordinaria come sempre, però conoscono molto meglio il territorio montano, i sentieri e la particolare conformazione geografica dell'Abruzzo.
Nello Avellani, direttore di Newstown, grazie a te, buon lavoro a tutta la tua redazione.
Grazie a voi.
Ciao Nello, grazie. E saluto Luciano Di Tizio, buonasera.
Buonasera a te e a tutti quanti.
Responsabile abruzzese del WWF, voi insieme a Lega Ambiente avete lanciato l'allarme proprio ieri o ieri l'altro, e farete anche una manifestazione contro gli incendi dei boschi. Credo che sia una cosa più unica che rara, insomma.
Sì, più che essere un'iniziativa contro gli incendi, chiaramente sì, contro gli incendi, ma è per denunciare quello che andava fatto e non è stato fatto, per far sì che d'ora in avanti si faccia. Le cose che diceva Lello Avellani sono sostanzialmente tutte condivisibili, e la situazione è ancora più grave perché c'è stata, per esempio sul Morone, l'incendio più grande di questi ultimi giorni, dove le fiamme vanno avanti ormai da una dozzina di giorni, c'è stato anche qualche fatto abbastanza clamoroso, che so, per esempio il personale del parco o le guide del club alpino italiano, che conoscono il territorio come le loro tasche, sono state coinvolte dopo 4 giorni di fuoco.
Quindi veramente sembra un po' che ci sia una volontà.
Sembra che c'è stata una palese improvvisazione e c'è stato un problema grosso, perché negli anni scorsi, per esempio, vi racconto una cosa, esisteva un servizio di vigilanza fatto da volontari coordinati dal corpo forestale e dal personale dei parchi, cioè c'erano delle persone che col solo rimborso spese passavano le loro giornate col binocolo girando, guardando da punti strategici, guardando le montagne col binocolo per vedere se ci fosse stato qualche focolaio. Quando c'era il primo accenno di fumo si correva sul posto e si spegneva il principio di incendio. Questo servizio è stato abolito pian piano per mancanza di fondi. Adesso vi lascio immaginare quanti fondi abbiamo risparmiato abolendo questo servizio e quanti fondi abbiamo buttato al vento
cercando con i Canadair. Di spegnere,
con i Canadair, per esempio, con tutto quello che si sta facendo in questi giorni, perché il personale che sta lavorando lì costa. Ed è veramente assurdo che non si sia fatto niente per prevenire, cioè si è fatto poco per prevenire, ma questo è un incendio doloso, voluto. Ci sono anche altri esempi, tutto sommato, abbastanza sconcertanti. L'esempio dell'incendio che c'è stato qualche settimana fa sul Gran Sasso, per esempio, è nato da un fuoco acceso abusivamente, acceso dove non si poteva accendere, da un gruppo di ragazzi che voleva farsi 2 arrosticini.
C'è il dolo, ma c'è anche la sventatezza.
C'è anche il mancato controllo, perché
mancato
il territorio è quello, che il ragazzo che va in montagna possa non sapere quello che sta facendo, possa fare un'azione scombinata, ci può stare, ma che nessuno gli vada a dire qui non si può stare, se ci provi ti denuncio, ti arresto, faccio qualcosa, non ci sta. Ci vuole un maggior controllo nel territorio, assolutamente.
Voi appunto alle 10:30 di sabato sarete a Pescara dove?
Siamo a Pescara in piazza Francocuore, a 2 passi dalla stazione, proprio per consentire a tutti di venire o con i mezzi pubblici o anche con le auto, perché lì c'è un grosso parcheggio lì vicino. Abbiamo invitato i vigili del fuoco, abbiamo invitato esponenti della protezione civile, abbiamo invitato alcuni sindaci che stanno sopportando nei loro territori gli incendi, o anche altri sindaci che hanno organizzato dei gruppi di volontari per vigilare sul proprio territorio, non per fare delle ronde o cose del genere, che per carità del cielo sono lontanissime dalla nostra mentalità. Ma alcuni sindaci, insieme alle aree protette, hanno organizzato gruppi di cittadini che girano nei boschi e segnalano alle forze dell'ordine ogni eventuale cosa che non va.
Quindi, insomma, i volontari che c'erano e che non ci sono più.
I volontari che c'erano, sì, esattamente. Allora potevano controllare con più facilità il bosco col binocolo, adesso si tratta di andare in giro, perché quello che diceva poco fa Lello è sacrosanto, c'è un piano criminoso. È successo anche che siano stati appiccati delle fiamme mentre si faceva una linea tagliafuoco per impedire alle fiamme di allargarsi. Cioè, ci sono stati degli eventi che dimostrano chiaramente come ci sia stato un piano criminoso. E la cosa più grave è che non si riesce ancora tuttora a capire a chi giova, il cui protest famoso dei latini.
Perché gli interessi sono effettivamente tanti, come ci diceva Nello,
sì.
Tanti e incrociati.
Tieni presente che per quanto riguarda il discorso del rimboschimento, noi ci siamo già espressi assolutamente contro, sia noi, sia Lega Ambiente, sia altre associazioni, perché il rimboschimento non si può fare. Gli unici interventi che saranno possibili sono quelli limitatissimi, i minimi indispensabili per la tenuta idrogeologica dei punti che saranno a rischio senza le piante, ma tutto il resto va lasciato fare alla natura. Non si può trasformare un'area protetta naturale in un boschetto di periferia di cittadini.
Tra l'altro mi immagino poi che un'area protetta naturale dopo un incendio rinasca un pochino diversa, o no?
Rinasce un pochino diversa sicuramente, non farà la fotocopia, però sarà la natura a farla rinascere. Tra l'altro le aree incendiate diventano fertili, quindi sarà in una quindicina d'anni il bosco si riprenderà perfettamente, ma è importante che si riprenda secondo i propri ritmi e le proprie strategie per fare un bosco naturale con una biodiversità sia vegetale che animale.
Ecco, perché poi c'è anche il problema degli animali, perché lì è zona anche appunto nei boschi ci sono tanti animali.
Sì, ci sono state delle vere e proprie stragi, non tanto degli animali grandi, perché gli uccelli molti sono fuggiti, qualcuno è stato trovato bruciato perché spaventato, disorientato dal fumo, spaventato dagli elicotteri, dai Canadair, dai lanci d'acqua. Anche questi sono problemi, cioè noi dobbiamo farli per forza per spegnere le fiamme, ma un animale che sta nel bosco e si vede piovere in testa una quantità d'acqua da Canadair, non credo che ne salga beneficio. Comunque diciamo che la gran parte degli uccelli, la gran parte dei grandi animali, i lupi, i pochi orsi che sono sulla Maiella, i caprioli, i cervi, eccetera, probabilmente sono riusciti quasi tutti a fuggire. Chi ci ha rimesso le penne, in senso purtroppo letterale in questo caso, sono piccoli uccelli, sono i piccoli mammiferi, che sono i ricci, gli istrici, gli scoiattoli, che riescono a muoversi più lentamente, sono molto legati agli alberi, sicuramente tutti i rettili, che non hanno alcuna possibilità di sfuggire, insomma gli animali lenti che si possono muovere poco, ed è comunque una strage importante anche questa.
Luciano Di Tizio, ci sentiamo sabato, così ci racconterete com'è andato il sit-in a Pescara.
Ben volentieri, grazie e buona serata.
Grazie a voi e buon lavoro. Luciano Di Tizio è il responsabile abruzzese del WWF, che insieme a Legambiente ha lanciato l'allarme e appunto farà questa manifestazione a Pescara sabato mattina. Sono le 19:27, fra poco due minuti di pubblicità e poi il giornale radio di Popolare Network. Buona serata da Silvia Giacomini.